Mille Voci.
E ben ritrovati all'ascolto di Mille Voci da Rossana Maspero. Mauro Bentini ci assiste in regia tecnica, Karin Condor fa i telefoni e in regia Nicola Colotti. Dietro le quinte, la nostra quotidianità, sintesse di parole, come negarlo, di frasi, in alcuni casi di discorsi, ma anche di enunciati, ascoltati o letti, non importa, alle volte addirittura scritti, attraverso i media o anche, come è ovvio che sia, tu per tu. Ma il nostro linguaggio, il linguaggio verbale, è sempre più povero e inquinato da frasi fatte, da luoghi comuni, da interiezioni, da slogan, da tic, da terminologia precotta. E con esse viene meno la precisione lessicale, la capacità di sviluppare un discorso che sia articolato, che sia organizzato. Siccome è troppo semplice e aggiungerei anche riduttivo colpevolizzare i social media e in generale i mezzi di comunicazione di massa, Mille Voci questa mattina vuole indagarne le ragioni magari più profonde. Lo vuole fare in compagnia di Alessio Petralli, che è linguista e direttore della Fondazione Möbius a Lugano, con Lina Aberto, la filosofa, saggista e autrice di Parole della vita per un'educazione all'etica. Al telefono con noi ci hanno raggiunto poi Filippo Laporta, che è curatore del volume di, che si intitola Di cosa stiamo parlando? Le frasi e i tic della lingua italiana, ma il titolo fu più opportuno per questa mattinata, che annovera tra i tanti contributi quello di Giuseppe Scaraffia, francesista e studioso del costume attraverso la letteratura, mi permetto di aggiungere. Perché? Perché, parafrasando Nanni Moretti, le parole sono importanti e chi parla male, pensa male e vive male. Questa frase mi sembra davvero rivelatrice. Partiamo da una breve considerazione che magari ci fa riflettere, fa riflettere anche il nostro pubblico che potrà intervenire, e poi sviluppiamo la nostra chiacchierata a quattro. Ciò che noi diciamo, lo chiedo per cominciare a Lina Bertola, dice, racconta chi siamo?
Sì, credo veramente che la parola sia espressione profonda del nostro vissuto, dei nostri valori e soprattutto, direi, per capire anche, per entrare un po' nel tema di oggi, del nostro modo di porci in relazione con noi stessi e con l'altro. Dunque, senza dubbio, la parola dice chi siamo, ma non quello che dico, ma proprio il modo in cui io affronto il discorso e in cui mi... interpello l'altro o rispondo all'altro. C'è tutto un vissuto che molte volte non emerge, ma che appartiene profondamente alla parola, perché, come dico sempre, le parole sono la casa nella quale noi abitiamo tutti insieme.
Le parole sono la casa nella quale noi si abita. Alessio Petralli, allora anche per te raccontare chi siamo passa attraverso la parola, il linguaggio verbale?
Sì, sicuramente. Mi viene in mente l'affermazione: non si può fare due volte la prima impressione. Noi facciamo due prime impressioni sostanzialmente. Una visiva, si vede l'involucro, chiamiamola così, ma chi vede l'involucro poi si aspetta anche una seconda prima impressione, per così dire, quella legata alla parola. Noi tutti, credo, volenti o nolenti, siamo anche pronti, quando qualcuno apre bocca, ad inserirlo in una nostra griglia interpretativa che abbiamo finato durante gli anni, per cui ci diciamo, dopo che questo interlocutore o questa interlocutrice ha aperto bocca, beh, secondo me questa persona è raffinata, grossolana, è scolarizzata tanto, poco, eccetera, e poi con il passare del tempo lo inseriamo sempre più in questa griglia che è basata anche molto sul linguaggio.
Filippo Laporta è al telefono da Düsseldorf e grazie per averci concesso la possibilità. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno intanto. Ma dunque, anche a lei chiedo la stessa cosa, partendo però anche dal fatto, mi viene in mente, che l'essere umano ha privilegiato tra i tanti linguaggi comunicativi quello verbale, l'ha sviluppato nei millenni, direi nei secoli di sicuro, ma nei millenni. E quindi le chiedo, in fondo racconta davvero chi siamo, quello che noi diciamo?
Beh sì, però io direi che... sì, lei dice ciò che diciamo racconta chi siamo. Io direi che è ancora più importante come lo diciamo.
Certo.
No, introdurrei questo elemento. pensi, insomma, noi siamo sotto elezioni, tutti i partiti politici dicono quasi tutti le stesse cose, cioè voglio dire, no, in prossimità delle elezioni propongono tutti gli stessi valori, quasi gli stessi programmi. A questo punto, allora, secondo me, conta ancora di più come lo dicono, cioè conta il tono e lo stile degli uomini politici e dei leader politici, conta moltissimo le parole che usano, il lessico che usano, diciamo che tutto questo conta più dei contenuti che spesso sono interscambiabili.
Esattamente, in un qualche modo arriviamo anche a toccare l'argomento dello storytelling, no? Del grande fascino del racconto, del come, che è poi l'antica retorica, esattamente, e quindi soprattutto, giustamente lei fa l'esempio, direi clamoroso, delle votazioni imminenti in Italia. Giuseppe Scaraffia, naturalmente anche a lui raffinato storico della lingua e francesista, dicevamo, ma che è in grado sempre di raccontarci anche chi siamo proprio attraverso quello che leggiamo. Allora sono curiosa di sapere anche da lei che cosa dice di noi quello che noi diciamo.
Ma secondo me quello che diciamo esprime anche chi vorremmo essere. E in questo libro curato da Filippo Laporta, di che cosa stiamo parlando, c'è un passaggio molto divertente su questa mania che c'è di dire, di rivolgere di primo acchito alle persone delle frasi che sono obiettivamente vuote insolenti, come tutto bene o come stai, che è copiato, ricalcato dall'inglese, per cui tutti si trasformano in delle specie di medici ansiosi, no? Che si informano sullo stato della nostra salute, della nostra felicità, e pongono a una persona normale, una persona sincera, anche la sciocca questione, rispondere va così così, non va tutto bene, questi calchi.
In realtà questi calchi prevedono soprattutto che al come va tu risponda bene, in qualunque modo tu stia. Quindi sono sostanzialmente quelli che chiamano poi degli elementi fatici, no? Per entrare in un primo contatto, per rompere il ghiaccio, che per alcuni è un formalismo, per altri è anche un modo magari, come dire, semplice di entrare in contatto. Ma entrare in contatto davvero attraverso le parole è forse più profondo, più interessante e più complicato, viene da dire. Se avete delle parole che, per esempio, a cui voi ricorrete come delle soluzioni, capita a tutti noi quando parlate, raccontatecele. Se avete delle situazioni di imbarazzo in cui non sapete come agire con l'altro, ce lo potete raccontare. Se avete, per esempio, delle situazioni che vi sono capitate, ci farebbe piacere. Questa mattina parliamo di come parliamo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Picking up the
Ed eccoci a riprendere con i nostri ospiti, con Alessio Petralli, con Lina Bertola, con Filippo Laporta e Giuseppe Scaraffia al telefono, perché oggi ci dedichiamo a quello che abbiamo voluto chiamare l'inquinamento verbale, cioè quel modo di parlare tutto sommato inconsapevole a cui tutti ricorriamo, che è cosa perfettamente umana, ma che racconta di noi, della nostra contemporaneità, del mondo in cui viviamo, di come lo prendiamo questo mondo, no? Facevamo una riflessione brevissima a microfono spento che però ci sembra interessante porgere a tutti, Lina Bertola. Noi usiamo tantissimo la parola comunicazione, ma cosa ci sta dietro questo termine di cui forse alle volte abusiamo anche?
Sì, più che abusarne diciamo che oggi ne abbiamo una versione piuttosto impoverita, poi magari dirò perché. Se vogliamo risalire al significato etimologico della parola comunicazione, comunicare vuol dire mettere in comune doni. Il munus è il dono, ma è anche l'impegno. Quindi donare la parola, riprendersi la parola, scambiare la parola, e significa anche impegnarsi in una vera, diciamo così, in un luogo comune nel quale possiamo capirci, convivere e fare delle esperienze in comune. È chiaro che si tratta di un intrigo etico, come è stato detto, molto complesso, perché molto spesso noi usiamo le stesse parole, le nostre parole pescano nel nostro giardino segreto, nel nostro vissuto, nelle emozioni che, con le quali sono collegate, per cui molto spesso usiamo le stesse parole per dire cose diverse e quindi finisce che non ci capiamo. Quindi è estremamente importante risalire a questo valore etico profondo della comunicazione, perché noi oggi abbiamo una visione della comunicazione che è legata proprio alle tecniche della comunicazione, far passare il messaggio, tutto ciò che viene, penso, dall'ingegneria delle telecomunicazioni del secolo scorso, quindi cercare di fare passare un messaggio nel modo più pulito, ripulito da tutte le interferenze, dal vissuto, ma è questo ci fa in sostanza mettere in evidenza quello che si dice e non il dire. Il dire come esperienza, il dire come vissuto, il dire come, dico una cosa grossa, avvicinamento di anime profondo che avviene attraverso la parola, attraverso il linguaggio.
Però non c'è dubbio che il nostro linguaggio, l'abbiamo detto e lo ridiremo mi sa parecchie volte, si è impoverito. Peraltro arrivano subito dei messaggi e un signore dice: le parole possono essere dei macigni che possono fare molto male, no? Lo si dice spesso ed è verissimo. Spesso le nostre parole sono vuote, ripetitive. Da noi in Ticino si abusa per esempio di nostre latitudini, situazione monitorata, sotto controllo, prima i nostri, eccetera eccetera, che diventano dei modi di dire. Però è vero che abbiamo, Alessio Petralli, un vocabolario che a me viene da definire rachitico alle volte, no? Proprio numericamente anche si è impoverito, dove un aggettivo, faccio un esempio banalissimo come bello, bellissimo, sostituisce tantissimi altri aggettivi, dove il termine cosa designa qualunque cosa, appunto, tanto per rimanere in tema, no? E contemporaneamente dove i termini che sono pregnanti, che hanno un significato impegnativo, come giustamente sottolineava, hanno una dimensione etica di conseguenza, come sottolineava Lina Bertola, diventano, che sarebbero delicati da maneggiare, diventano usati in modo inopportuno, no? Per esempio, e vi sollecito su questo, la parola tolleranza. Noi usiamo sempre, bisogna essere tolleranti, ma tollerare una persona non è bellissimo. Sarebbe meglio, per esempio, rispettarla, Alessio Petralli.
Ma sul tema dell'impoverimento del linguaggio forse bisogna precisare qualcosa. Quando tutti dicono convinti che ci stiamo impoverendo, bisognerebbe anche chiedersi in che settore del linguaggio. Tanto per cominciare, la dimensione scritta è quella orale. L'impoverimento molto spesso è attribuito alla dimensione scritta, però lì allora bisognerebbe dire che fino a un po' di tempo fa quasi nessuno scriveva e adesso scrivono tutti grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, e quindi si è allargata la base di scrittori in un certo senso. Per quanto riguarda l'orale, anche lì non sono così convinto che ci siamo impoveriti. Dipende anche lì dal contesto. Se io penso per esempio alle interviste che passavano sulla nostra televisione 30 anni fa, agli sportivi, ai calciatori per esempio, o ai giovani, parlavano peggio degli sportivi e dei giovani del giorno d'oggi. Quindi credo che questo impoverimento, che da un certo punto di vista...
Anche perché l'alfabetizzazione, diciamo, in senso largo, si è evidentemente...
Prendiamo la nostra società, si è molto molto scolarizzata, quindi sicuramente si è allargata la base e questa democratizzazione non può portare avanti per definizione le elite. Quindi sull'impoverimento del linguaggio ci andrei piano. Poi certe volte abbiamo tutti i diritti nel linguaggio parlato, che ha tutta una sua grammatica, di appigliarci a certi contesti, anche molto, molto immediatamente spendibili, lo facciamo tutti. Diceva prima lei qualche tic linguistico, qualche suggerimento magari per guadagnare tempo. Certe volte abbiamo bisogno anche di guadagnare tempo e chiedere in che senso. Ecco, in che senso va bene sempre per guadagnare tempo.
E non fa male a nessuno.
E non fa male a nessuno. Tutto, no?
Ecco, proprio questo è forse l'atteggiamento con cui Filippo Laporta ha curato il libro Di cosa stiamo parlando, le frasi tic della lingua italiana, che non sono sotto processo, anzi è una piacevole, anche ridanciana in certi casi, analisi, no? Alle volte è impietosa, ma alle volte...
No, è vero, è vero. Io direi tra l'altro che i tic non escludono la comunicazione, ecco, non esageriamo, anzi a volte possono perfino fluidificarla, insomma.
Esatto.
Voglio dire, il libro a cui hanno partecipato molti autori, da Piero Dorfles a Nadia Terranova, a Culicchia, a Pascale, la Ciabatti, beh, insomma, è anche un manifesto contro lo snobismo, forse vi sorprenderà, cioè è stato pensato contro il conformismo della lingua, ma è anche contro lo snobismo, perché poi non è che se uno non usa questi tic deve pensare di essere più raffinato o superiore. Il problema è di non abusare dei tic linguistici. Diciamo che il nostro intento era quello soprattutto di usare i tic come indizi di una mentalità, più che denunciarli, più che stigmatizzarli. Allora, ecco, prima sono stati citati dei tic, per esempio tutto bene, tutto a posto, ecco, tradisce un'ansia di rassicurazione a oltranza, no? Una specie di autorassicurazione, oppure in qualche modo ci può stare, sembra veramente no, l'opportunismo nazionale ai noi, oppure che posso dire, quelli che quando ti incontrano dicono allora... Ecco, anche qui c'è un bisogno, una fame di novità, ed è la società spettacolo della nostra epoca.
C'è anche una fame di contatto, no?
C'è una fame di, certamente c'è anche una fame di contatto, oppure, non so, non me ne può fregare di meno, che credo abbia un'origine romana, poi si è diffuso.
Sicuro.
Ed è una specie, è una dichiarazione, come posso dire, è un'indifferenza esibita, no? E quindi è anche il narcisismo contemporaneo. Insomma, la nostra intenzione era di leggere questi tic come sintomi.
Come sintomi. Ed è questo l'interessante.
Di una mentalità, questo era il progetto, insomma, non sono un lessicografo.
Certo.
Ecco.
Ma questo per dire che come parliamo racconta non solo chi siamo, ma il presente, il contesto, Lina Bertola. Ed è forse questo è opportuno precisarlo, perché tutto evolve a seconda dell'immersione ambientale anche e temporale.
Sì, certamente. Io magari riprenderei con una sfumatura un po' diversa il discorso di Alessio Petralli sull'impoverimento. Sono sostanzialmente d'accordo sul fatto che bisogna vedere anche il lato positivo della medaglia, quindi da un certo punto di vista il miglioramento attraverso la scolarizzazione delle capacità espressive. Però non c'è dubbio che oggi noi assistiamo, almeno questo è il mio punto di vista, a un impoverimento, proprio nel senso del valore che davo io prima all'intensità della comunicazione. Ci esprimiamo senza argomentazione. Ora questo impoverimento secondo me riguarda il rapporto tra la parola e il pensiero, e qui vorrei cercare rapidamente di cogliere una delle molteplici dimensioni di questa realtà, quella dei linguaggi nel web, quella del linguaggio virtuale, della nostra comunicazione virtuale, che non è certamente indicativa di un impoverimento dei contenuti, perché io posso scrivere una poesia d'amore in un SMS, posso scrivere una riflessione filosofica in una mail, non è questo, è che la comunicazione virtuale ci ha messo nella condizione di percepire in modo molto diverso, direi inedito, dito il tempo. E il tempo è una dimensione fondamentale per mettere in rapporto la parola e il pensiero, per questa durata della riflessione. Noi oggi viviamo in un tempo reale, e il tempo reale è un tempo che non esiste, è un inghiottire il tempo. E quindi ci troviamo molto spesso alla superficie della comunicazione, e questa è una delle ragioni che spiega, secondo me, il fatto che le parole molto spesso navigano, no, in superficie, attraverso scambi che non sono per niente da demonizzare, per carità. Io sono d'accordo con quello che è stato detto prima, non facciamo discorsi apocalittici che tutto è perso, no, anzi, ci sono nel web evidentemente tutta una serie di cose positive, ma questa percezione di un tempo simultaneo, tutto presente, impedisce o comunque ostacola la nostra riflessione, il contatto della parola col pensiero e col silenzio da cui nasce la parola, perché la parola, come il suono, nasce e muore nel silenzio, la parola vera.
Ecco, io su questo vorrei tornare, perché questo cambia il nostro modo di, viene da dire, di ragionare, di sviluppare un discorso e di argomentare. Mi sembra preziosissimo questo tassello, prima di affrontarlo magari ancora, come dire, in modo più articolato, vorrei riferire di alcuni messaggi, tra cui quello di Gabi, che dice: come si fa a difendere a parole ciò che non pensiamo? Giuseppe Scarafia, questo mi sembra per lei una domanda, sarà dura.
Certamente, Talleyrand diceva appunto che la parola ci è stata data per nascondere il nostro pensiero. Quindi sì, la parola serve moltissimo, è un ottimo scudo. Però per usarla bene bisogna usare uno strumento che viene sempre più trascurato, cioè parla bene chi legge. E ultimamente nessuno quasi più legge. E questo si
però
sente
tanti
moltissimo.
Scrivono.
Tutti scrivono, sono impegnatissimi.
Esatto.
E il linguaggio che circola è un linguaggio, un misto tra il linguaggio che ci dà la televisione, quindi un linguaggio estremamente impoverito, e alcuni termini burocratici con cui la realtà individuale si scontra, il che genera degli equivoci divertenti, come quando in Italia dicono spesso un crimine umanitario.
Sì,
no?
Sì, è verissimo, è il primo che lo fa notare, una cosa che mi fa raccapricciare. Esattamente.
È terribile, no, questa sì. Cosa, il crimine umanitario piace moltissimo.
È una piccola perversione.
Sì. Poi, diventa... poi magari umanitario cambierà significato, però sì, ecco, il linguaggio deve servire a tante cose, e anche la parola tic, che è stata scelta dalla Porta, è importante, perché bisogna pensare cos'è un tic, no? La manifestazione di una rimozione, la manifestazione di un disagio, no? Come i tic che percorrono il viso di una persona, e quindi è vero che il linguaggio serve anche molte volte non solo a esprimere, non solo a comunicare, ma a proteggere e a nascondere.
E questo porta al discorso sulla consapevolezza, che forse è quella che alla sottoscritta per prima, alle volte, come è umano che sia, è tutto sommato nel parlare, però oggi direi che è davvero importante l'inconsapevolezza di quello che diciamo, soprattutto dei significati reconditi o dei tanti significati che una parola porta con sé. In questo senso ci siamo impoveriti. Però a questo punto, prima di uno stacco musicale, ancora una riflessione che ci viene da un SMS. Ci scrivono: un tempo la scrittura e la lettura erano arti riservate a pochi privilegiati. Oggi, che sono diventate un diritto per chiunque, bisogna saper discernere tra il colto e l'ignorante, il buon oratore dalle chiacchiere vuote, scontate e prive di contenuto. Per me la cura della propria grammatica e del proprio stile e grammatica, sottolineo io, mi sembra interessantissimo, sono imprescindibili, come la persona che si alza la mattina, si pettina e si lava i denti. Quindi diventa veramente fondamentale. E aggiunge, poi chiude: vedo tante persone linguisticamente trasandate. Lascio a voi il commento. Alessio Petralli.
Ma tornando alla dimensione della rete, evidentemente la facilità di scrittura, SMS, mail, eccetera, o nei media sociali, fa sì che non si pensi abbastanza probabilmente a ciò che si scrive rispetto al mezzo che si usa, perché è facile da usare immediato. E mi viene in mente, a proposito di una bella etimologia, che pesare e pensare provengono dallo stesso etimo. Quindi anche quando noi scriviamo in rete dobbiamo pur renderci conto, poi anche lì ci sono diverse dimensioni, come abbiamo detto prima, ma dobbiamo renderci conto che non si tratta né di scritto né di parlato, è una sorta di trasmesso molto speciale che però ha un'incidenza forte, perché prima di tutto rimane, viene letto immediatamente e poi di solito, non necessariamente in simultanea, però anche lì, se c'è una risposta in simultanea, una chat in diretta, evidentemente è un conto. Se spediamo una email, ci attendiamo una risposta a breve, ma non immediata. Ecco, anche lì dovremmo pensarci di più, perché una email resta nel tempo e quindi varrebbe la pena magari, per quando si tratta di cose importanti, naturalmente, lasciare di mezzo una notte, per esempio. La notte porta consiglio davvero. Quanti litigi eviteremmo se pensassimo un po' di più prima di scrivere quella che ci sembra una semplice email o un semplice SMS?
Ovvero lasciar sedimentare, ragionare, sì. Vedere i mille lati di una faccenda, di una questione e di come esprimerlo. Su questo veniamo tra pochissimo, dopo uno stacco musicale che naturalmente dà la possibilità anche a tutti voi di intervenire. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The sky. Of your love remind me of us, they keep me
0348 03 0808.
E questo è il numero di telefono per raggiungerci, per chi lo volesse continuare, ma potete anche mandarci WhatsApp e SMS, di cui ci riferirà nel caso Nicola Colotti. Nel frattempo però si è sviluppato quello che in fondo è forse il cuore del tema che stiamo trattando, e cioè il rapporto con il tempo, il bisogno di dire le cose in modo compresso, veloce, per intercettare l'attenzione dell'altro, che spesso dura pochissimo, o noi abbiamo teorizzato che duri pochissimo, no? Naturalmente abbiamo anche perso l'arte di tenere attaccata all'interesse chi ci ascolta, perché abbiamo accorciato i tempi nella nostra vita attraverso i mezzi di comunicazione di vario tipo. Però diventa interessante cercare di capire quanto questa compressione in fondo abolisce lo sviluppo di un ragionamento, come quelli che una volta si chiamavano i distinguo, perché le cose da dire magari sono complesse, contraddittorie, articolate, hanno dei pro, dei contro, delle sfumature. Noi la pensiamo così, ma anche così, e tutto questo viene a mancare, cioè viene a mancare la capacità di conseguenza di sviluppare un ragionamento, Lina Bertola.
Certo, viene a mancare la possibilità, o anche sì, la possibilità in fondo, visti i ritmi, i tempi, anche così gli stimoli a rispondere immediatamente secondo reazioni istintive, di pensare parole vere. Parole vere, io quando parlo di vero non intendo vere nel senso che dicono la verità sul mondo, ma che sono vere, che ci appartengono.
Sentite.
Sentite, che vengono dal nostro vissuto interiore, che sono pensate.
Ecco, però se noi abbiamo un termine solo per dire cose che magari sono articolate, come facciamo?
Infatti noi abbiamo forse un pochino trascurato, proprio per le ragioni culturali di cui stiamo parlando, l'importanza del legame tra la parola e il pensiero. Quando i miei studenti mi capita che mi dicono lo so, ma non so dirlo, la mia risposta è sempre la stessa: se non sai dirlo, non lo sai. Cioè non sei ancora arrivato a rendere reale il tuo pensiero. Ora è chiaro che il pensiero, che la parola esprime il pensiero, ma la parola anche nutre il pensiero, perché mentre parli tu spieghi e costruisci un'argomentazione, ingrandisci il pensiero, lo allarghi. Quindi c'è questa relazione, direi virtuale, molto intrinseca, molto profonda tra parola e pensiero, che noi dovremmo in qualche modo coltivare meglio oggi, a dispetto di quelle velocità del tempo, che inghiottono il tempo e che rendono, come dicevo già all'inizio, difficile questo esercizio, che poi è importante, è una bella cosa. Mi è piaciuto molto l'intervento dell'ascoltatore di prima, che parlava di una ricerca di uno stile personale nella comunicazione. Questo è veramente la cura di sé attraverso il linguaggio.
E questo è quello che probabilmente fa crescere, come si diceva, il pensiero, Alessio Petrali. Quindi, in fondo, è una messa a fuoco, no? E quando noi parliamo, facciamo quel passaggio che ci aiuta a capire noi stessi, alla fine.
Certo, una messa a fuoco e la capacità di sintesi è fondamentale, in effetti. Poi però c'è sintesi e sintesi, evidentemente. C'è una sintesi dei caratteri, di un numero di caratteri molto limitato, che è quella di Twitter, ma c'è anche la sintesi delle conferenze TED di 18 minuti. Quindi andiamo da pochi caratteri a 18 minuti, per dire, siamo sempre nella sintesi, ma poi conta molto il destinatario, a chi ci rivolgiamo con 100 caratteri, per esempio, chi vogliamo raggiungere. Probabilmente vogliamo raggiungere una platea vastissima e tenerla, come dire, sulla corda rispetto al nostro messaggio. Dobbiamo riuscire anche lì a essere molto bravi.
Però, Alessio Petrali, questo è bellissimo, perché indica come sia importante capire a chi stiamo parlando,
certo,
che veicolo, ovvero che tramite, che vettore stiamo usando, quindi come dobbiamo esprimerci. Ma di conseguenza questo implica una consapevolezza, però.
Esattamente, la consapevolezza del destinatario. Dobbiamo metterci dalla parte del ricevente. Anche la linguistica ha faticato a mettersi dalla parte del ricevente. Il primo congresso della Società di Linguistica Italiana, che si chiamava appunto Dalla parte del ricevente, era degli anni Ottanta. Si tende a mettere l'accento sull'emittente, e quanto dicevamo prima, la funzione emotiva, il dono che facciamo di noi stessi quando comunichiamo è fondamentale. Quando diciamo cose vere che ci riguardano importano davvero, le vogliamo davvero donare all'altro, beh, lì facciamo un grande esercizio comunicativo. Poi naturalmente bisogna anche donare la capacità di ascolto, che è qualcosa che si va anche abbastanza perdendo, sia in due quando si comunica davvero.
Sì, ecco, certamente.
Diciamo che l'optimum della comunicazione è rendersi conto di chi è il destinatario e essere in due, perché in due si comunica magnificamente, non c'è nulla che passi la forma della comunicazione uno a uno, faccia a faccia, è strepitosa, lì passa di tutto. Se poi si entra in sintonia e ci si dona vicenda la disponibilità a comunicare davvero, beh, è il massimo.
Cioè, la capacità d'ascolto direi che è un fattore non secondario che manca in questa nostra, in questo nostro presente. Però sentivo forse Filippo Laporta che voleva dire qualcosa.
Io sì, vorrei dissentire da alcune cose che sono state dette. Ora, a parte questa faccenda che il linguaggio nasconde, io sono in Germania, vi ricordo quel meraviglioso verso di Hölderlin quando dice: il silenzio del cielo lo capisco, le parole degli uomini non le ho capite mai, ecco. Ma al di là di questo, no, io volevo dissentire da questa, dalla considerazione che è stata fatta sull'indebolimento dell'argomentazione oggi. Ma dico, la mia generazione, io nel 68 avevo 15 anni, è una generazione iperideologica di retori straordinari, che avevano un'abilità non tanto argomentativa ma sofistica nella capacità di difendere qualsiasi causa. Ma voi vi ricordate i nostri tic linguistici, nella misura in cui non so, il martellante compagni dico delle cose allucinanti, voglio dire, e proprio la mia generazione, cioè il famoso ceto riflessivo, ha inventato il tic di oggi, per me più odioso, che è come dire, è diventato in Italia uno status symbol, perché io esibisco la mia problematicità, è straordinario, come dire qualcosa, voglio dire, secondo me è il tic più odioso, anche io lo uso ovviamente perché faccio parte di questa cosa. Allora, voglio dire, le nuove generazioni, che pure avranno mille difetti, non voglio
le
dire...
Posso chiedere di essere breve perché abbiamo delle telefonate? Prego.
No, dico, avranno pure un lessico più impoverito, però proprio perché, insomma, io non sono un sociologo, quindi mi baso solo, come dire, sulla mia osservazione empirica, ma danno molta più importanza alla relazione che c'è tra parola e comportamento, proprio perché le nuove generazioni sono meno ideologiche e hanno un impegno più declinato in senso civico e, per esempio, ambientalista, diceva lo scrittore Safran Foer, il mio Vietnam è come mi alimento, che a me pare un ottimo punto.
Sono efficaci perché hanno, diciamo, il dono della sintesi.
Mi sembrano molto più concrete.
Ecco, la posso fermare perché vorrei dare la parola ad un'ascoltatrice che aspetta da parecchio. Buongiorno Maura.
Buongiorno.
Dica.
Devo dire che complimenti alla Alina
Bertola.
Ecco. Dopo con Petralli, devo dire, e anche con quello che è stato detto adesso, non sono totalmente d'accordo. Tra l'altro vorrei accennare solo, o le trasmissioni degli anni 50 con Mario Soldati, che si rivolgeva a degli esseri illetterati, che però nella discussione con Mario Soldati su cosa portavano in Svizzera o in Germania da leggere o così, sapevano esprimersi, siciliani, in un italiano molto migliore di quello che si sente oggi parlare da certe persone che presentano programmi. Dunque io non credo che fosse vero o che sia vero che sia migliorato.
No,
e poi è un imbarbarimento.
Non credo abbia detto che tutto sia migliorato.
Ma un imbarbarimento, perché in effetti chi ci parla dalla radio, dalla televisione, talvolta veramente parla male e in più non parla più. Non si parla più, non c'è più una trasmissione non interrotta da musica che duri più di... La trasmissione è ridotta ai 20 minuti, 25 minuti, non si può più ascoltarsi non si può più dialogare.
È interessante quello che dice.
Mi dispiace, io dissento.
Lei dissente?
Dissento assolutamente, ecco. E posso dire con l'ultimo interlocutore, è vero, la generazione del 68 di cui faccio parte era dogmatica, avevano degli errori, però parlavano di più. Oggi se si parla per me. Per esempio l'interesse del cibo buono è l'interesse del cibo buono per me.
È interessante.
Per quello che ne posso ricavare io, per quello, cioè, in un mondo dove
abbiamo
dove,
capito, Maura.
Ho sentito una filosofa, quello che conta è la celebrità e la ricchezza, alla fin fine cosa si vuole tirar fuori, cosa si vuole esprimere ancora dalla rapa.
Benissimo, Maura, lei ci ha dato diversi spunti, però hanno molto a che vedere con il tempo. Perché indirettamente ci ha raccontato come tutto è più veloce, di conseguenza alle volte più superficiale, alle volte invece più efficace, come diceva Filippo La Porta e forse come almeno in parte convenivamo con Alessio Petralli. Ma quello del tempo torna ad essere forse il tappeto che sta dietro, che sta sotto tutto quello che stiamo raccontando.
Sì, io ho ricevuto moltissime sollecitazioni dagli interventi precedenti. Solo una battuta sull'intervento telefonico precedente. Si può anche ragionare su alcuni limiti, dogmi, ideologie della generazione del 68 che conosco bene anch'io, ma non dobbiamo confondere o assimilare, per così dire, la persuasione, i sofismi con l'argomentazione. Non dimentichiamoci che la nostra civiltà nasce dall'oralità e dal dialogo. E
ma che noi sappiamo argomentare oggi? Io faccio una domanda, scusate.
Sì.
La vorrei fare, vi chiedo una risposta veloce, però siamo in grado di argomentare su ciò che pensiamo per lo più, Alessio Petralli? Perché poi voglio tornare
lì. Argomentare è operazione molto difficile e anche da preparare normalmente, si argomenta molto meglio per iscritto ovviamente, tanto per cominciare, anche qui dobbiamo fare questa distinzione. Noi qui questa mattina stiamo cercando di argomentare un pochino, non sta a noi giudicare se ci siamo riusciti, ma è comunque difficile dal punto di vista orale, cioè la pianificazione a breve gittata consentita dall'orale non permette di argomentare in maniera articolata come nello scritto, mi ripeto, quindi anche lì dobbiamo vedere. E se scrivo un SMS posso argomentare? Certo che posso argomentare, però devo essere molto sintetico.
Allora rimaniamo nel a tu per tu. Senza pensare alle platee e senza pensare all'SMS per converso. Sappiamo argomentare, cioè sappiamo perché pensiamo una cosa?
Questo è un esercizio profondo che dovremmo comunque coltivare. È chiaro che quando noi stiamo facendo adesso questo tentativo di argomentazione, diciamo così, sul nostro vissuto del linguaggio, del nostro vissuto del linguaggio oggi, teniamo conto di tutta una serie di elementi. Lei giustamente diceva prima la questione del tempo, che diventa fondamentale perché noi abbiamo, e questo mi sembra molto interessante, noi abbiamo un rapporto profondo col tempo. Oggi la neurobiologia ci dice che il cervello, la coscienza e il tempo sono strettamente collegati. Noi pensiamo e costruiamo la realtà nostra, umana, nel tempo. Allora, questa privazione del tempo evidentemente ha poi delle ricadute gravi anche sul nostro modo di parlare e di comunicare. Sappiamo argomentare, dobbiamo coltivare questa esperienza, perché è un'esperienza bella che ci arricchisce, che ci dà una dimensione profonda del senso della nostra esistenza.
A me viene da dire ci dà forma.
Ci dà forma.
Ci dà forma. Giuseppe Scarafia, sappiamo argomentare?
Sappiamo argomentare, però abbiamo molto poco da dire, questo è il dramma. Quindi di solito uno cerca così di truccare, di incipriare quel poco che ha da dire. Ecco, io ho notato che nessuno ha parlato di una specie veramente perniciosa, e tutti penseranno che questo ha a che fare con le pernici, la caccia chiusa, eccetera. Che è quella dei logorroici. I logorroici che parlano così bene e che a me danno una sensazione di vertigine, veramente. Sono inarrestabili, argomentano a vuoto. Questa specie che c'è in tutti i campi. Non so se vi siete trovati vicino a un vero politico di qualsiasi parte sia, è impossibile non andare d'accordo.
Ma pensa
con
che
lui.
A me è venuta persino malinconia dei logorroici alle volte. ci ha raggiunti Nicola Colotti per riferirci di alcuni messaggi.
E il primo che vi leggo va proprio in questa direzione, perché cita un antico adagio: parla poco, pensa prima, perché parola poco pensata può portare parecchia pena. La saggezza degli antichi, che è sempre molto sintetica. Poi invece c'è chi fa più riferimento alla questione delle emozioni, che è un aspetto interessante, cioè il fatto di poter condividere attraverso le parole anche emozioni, addirittura di una sorta di dialogo tra anime che a volte non si manifesta forse come si vorrebbe. Chi invece dice che ci sono ancora fenomeni e sensazioni che non hanno ancora trovato la loro parola di definizione. E poi aggiungo un altro tema di riflessione, ma meriterebbe forse una trasmissione a parte, e cioè quanto può avere influito sul nostro modo di parlare il volersi ispirare al politically correct, quindi al correttamente, al politicamente corretto, e quanto invece oggi siamo esattamente nella tendenza di riflusso.
Esattamente, siamo assolutamente nella tendenza
di riflusso.
Come si suol dire, di pancia, no? Ecco, questo che autorizzerebbe qualunque cosa, Lina Bertola.
Sì, io voglio ritornare su quello che ho appena sentito di un intervento che parla di dialogo tra anime e dell'importanza anche di comunicare le emozioni, perché è un tema fondamentale. Quando io all'inizio facevo la distinzione tra il detto del messaggio e il dire, mi riferivo proprio a questo vissuto così ampio e così profondo che passa attraverso la comunicazione. Ora è chiaro che noi oggi, ma è una storia che viene molto da lontano, forse un pochino, direi così, ingrandita, ingigantita dalla comunicazione virtuale, noi oggi abbiamo un problema di rapporto tra il pensare e il sentire. Cioè noi abbiamo sviluppato tanto la nostra ragione, magari anche gli argomenti teorici, però siamo un po' analfabeti sul piano del sentire.
E paradossalmente però in questo sistema si innesca invece la grande rabbia che passa da alcune parole non argomentate, ma quindi paradossale.
Ma proprio perché non c'è questa capacità di elaborare il sentire. Il sentire è una forma di conoscenza, e noi questa velocità della reazione immediata, emotiva, molto spesso anche volgare, aggressiva,
tronca,
perché di questo non abbiamo parlato,
esatto,
ti impedisce di arrivare proprio alla coscienza anche del tuo sentire e comunicarla.
E a proposito di coscienza, voglio dare la parola a Marco, che aspetta da 10 minuti. Mi vergogno. Buongiorno, mi scusi.
Ma è la pazienza.
È la pazienza. Intanto ha ascoltato, che è
sì,
importante.
Ho ascoltato, ho imparato, ma io direi che questa epoca della fretta, del narcisismo, anche salutistico, la gente non ascolta più. Io lo vedo sovente, si fanno monologhi.
Com'è vero?
Parla per conto suo, l'altro ascolta distrattamente, poi gli tronca la parola e parla di se stesso, poi l'altro gli tronca la parola e ritorna a parlare di se stesso, e il dialogo è finito. Cioè.
Guardi, sono parole sante le sue.
Viviamo nell'epoca dei monologhi, e anche la televisione è la stessa cosa, i dialoghi dovrebbero essere quelli costruttivi, diventano monologhi.
Interessantissimo. Marco, grazie. Le rubo questa considerazione, che sarà la nostra conclusione, perché arriviamo al narcisismo, all'incapacità di saper ascoltare.
Questo è grave, effettivamente bisogna ascoltare, perché poi abbiamo tutto da imparare. Quando comunichiamo, ognuno di noi tendenzialmente avrebbe voglia di dire tante cose, di raccontare di sé, però se ci pensiamo bene, quello che noi raccontiamo di noi lo sappiamo già, e avremo tutto l'interesse ad ascoltare gli altri per arricchirci, perché c'è da imparare da tutti. Volevo aggiungere una cosa rispetto alla funzione emotiva nella comunicazione, che è fondamentale. Noi comunichiamo molto meglio quando siamo sinceri, quindi questo dobbiamo sempre tenerlo presente. Se bluffiamo, se nascondiamo qualcosa, comunichiamo non così bene. Però per essere sinceri certe volte ci rivolgiamo magari alle viscere, e questo non va bene. Non possiamo essere sinceri attraverso l'insulto, che pure ci verrebbe spontaneo. E lì torniamo a quanto dicevamo prima: bisogna essere in grado anche di argomentare, di fermarsi un attimo, di riflettere. A me viene da dire vaffa, chiedo scusa ma non termino, però cosa posso dire? Calma un attimo, non dico quello che mi viene istintivo, ma penso, rifletto, argomento, e quindi do una risposta più meditata, più rispettosa nei confronti dell'altro e alla fin fine anche di me stesso.
È in un mondo che invece sdogana anche i vaffa, per l'appunto, senza, perché poi c'è contesto e contesto, non si bada al contesto. Ci sono dei contesti in cui io mi posso lasciare andare, ci sono dei contesti in cui mascherare e lasciarsi andare da "ma io sono sincero" Ma funziona.
Ma certo, ma proprio perché non sentiamo l'altro, non sentiamo il contesto. Come diceva questo ascoltatore che ha detto delle parole veramente sante, noi parliamo, ognuno dice e nessuno ascolta. Allora, questa dimensione dell'ascolto mi fa ritornare alla questione del tempo, perché certo. Io ho tempo di interiorizzare quello che... L'ascolto è il silenzio. Ecco, noi parliamo, c'è tanto rumore, ci sono tante parole che non dicono nulla, ma il silenzio è fondamentale perché nasca la parola vera, ma anche perché io possa incontrare davvero l'altro. Il silenzio è la prima forma di ascolto, di accoglienza dell'altro.
Allora, ancora dei messaggi riferiti. Nanni Moretti, sì. Palombella rossa, che noi abbiamo usato, chi parla male, pensa male, vive male, secondo me è veramente un riassunto meraviglioso. Però voglio anche citare un altro sms, credo di una signora, che dice: spero davvero che tutto ciò che state spiegando venga svelato, dice addirittura, forse raccontato, anche nelle scuole, dalle elementari alle superiori, con i linguaggi comunicativi adeguati all'età dei ragazzi naturalmente, e dare loro una possibilità di prenderne coscienza. Questo forse effettivamente può essere interessante. Sì, diciamo, stiamo chiudendo.
No.
Mi dica.
Volevo solo dire questo, che più ancora della qualità dell'argomentazione conta, secondo me, il rapporto tra argomentazione e verità dell'esperienza, tra argomentazione e vissuto emotivo. No? In un film Woody Allen dice alla nipotina: domani a scuola non tanto devi ascoltare quello che dicono i professori, guarda come sono. Ecco, secondo me questa relazione tra la parola e la verità di una biografia, tra la
sincerità vera,
oggi è fondamentale, perché d'accordo, le nuove generazioni danno ancora più importanza alla coerenza e alla credibilità di una persona.
Questo è importante. La ringrazio, Filippo Laporta, così
prego.
Ringrazio Giuseppe Scarafia per i loro interventi, ringrazio Alessio Petrali e ringrazio anche Lina Bertola. Insomma, sono tante le parole chiave che ci possono portare a riflettere: la dimensione del tempo, la capacità di ascolto e argomentare.
Forse una battuta conclusiva, perché veramente mi ha toccato sul vivo di una vita passata a insegnare. Io credo che quello che diceva di svelare, di fare passare queste cose, quello che la scuola può fare in tutte le discipline è quello di rimettere in movimento il tempo, di dare le temporalità che stiamo perdendo, il tempo della bellezza, il tempo dell'ignoranza, il tempo della... inutilità. Ecco, questo secondo me è il grosso compito dell'educazione.
E questo mi aiuta proprio a lanciare il tema di cui ci occuperemo domani a Mille Voci, perché dove c'è umanità c'è racconto. Il racconto chiede tempo, chiede sviluppo, chiede ascolto, chiede attenzione. E noi sappiamo che quello che oggi viene chiamato storytelling, ovvero il potere seduttivo della narrazione, è in grado di incidere non soltanto sulla costruzione del nostro pensiero, sulle opinioni, sulla grammatica, sul piacere di vivere anche la finzione, che sia letteraria, che sia visiva e quindi che passa dai serie al TV, che tanto successo hanno, ma addirittura fa bene alla salute, è in grado di cambiare la chimica del nostro corpo. Ne parleremo naturalmente domani mattina con Gea Montorfani, che è responsabile degli acquisti fiction della RSI, Marisa Marzelli, giornalista, critica cinematografica e teatrale, e con Stefano Calabrese, che è autore di un saggio che si intitola La fiction e la vita. Ne parleremo domani mattina a Mille Voci. Da Rossana Maspero, buon ascolto e buon proseguimento di giornata.